Dal primo libro dei Re, capitolo 19, versetti 1-18. Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «I dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Betsabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ed ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve. Quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussulto di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazzael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazzael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io, poi, riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato». Lo Spirito Santo ci donerà nella giornata di oggi di fare un cammino, quello dalla paura alla consegna. Lo stesso itinerario che in parte abbiamo ascoltato in questo brano della Scrittura viene compiuto dal profeta Elia. Ma sappiamo bene come Ogni parola della scrittura trova la sua veridicità e il suo senso soltanto in Gesù Cristo. Quindi quando noi leggiamo l'Antico Testamento dobbiamo sapere che la pagina da noi letta, che ci apprestiamo a meditare, non è chiusa, perché ogni parola trova la sua pienezza, il suo senso, il suo significato, il suo colore più vero soltanto nell'esperienza di Gesù Cristo. Desideriamo quindi, lo abbiamo invocato, lo Spirito Santo è in noi, è Lui che ci guida alla conoscenza della verità tutta intera. Desideriamo che lo Spirito Santo ci conduca a vedere in filigrana nell'esperienza di Elia, nella sua paura che fiorisce in consegna, l'abbandono del Figlio di Dio, il suo Getsemani, che poi diventa il modello dei nostri Getsemani, dove il Signore effonde la grazia della sua misericordia, ci conduce nella lotta della nostra disperazione e fa fiorire in noi quello che contempliamo in Gesù. Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino. Sono le parole che il Figlio di Dio pronuncia ormai risoluto nel consegnare la sua vita all'abbraccio della croce. Questa mia vita nessuno me la toglie, ma sono io che la dono. Questo è fondamentale in ogni cammino di fede. Dio non ti chiederà mai nulla se tu non lo vuoi, e le persone che ti stanno accanto non potranno mai pretendere da te il bene che intravedono come volontà di Dio nella tua vita. Tu sei qui oggi è perché la tua paura deve fiorire in consegna. Devi, attraverso l'esperienza di Elia, vedere quali sono le tue paure, smascherare il tuo chiacchiericcio che impedisce a Dio di parlare nel tuo silenzio, perché fiorisca la gioia della consegna, l'obbedienza incondizionata e totale, la confidenza in Lui, perché nell'abbandono e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Elia è un profeta, anzi possiamo dire che insieme con Mosè è il più grande dei profeti. Non è caso che la sua figura viene ripresa nel Nuovo Testamento. Un esempio tra tutti è sul Monte della Trasfigurazione, dove, come afferma l'Evangelista Luca, il Cristo trasfigurato, tutto splendore, tutto luce, tutto radioso nella contemplazione del mistero della volontà del Padre, parla del suo esodo con Mosè e con Elia, con la legge e con i profeti. Ma questo è una persona alquanto particolare, perché compare nel primo libro dei Re in una maniera tutta quanta strana. Noi siamo abituati, un pochino anche per soddisfare la nostra curiosità, a saper tutto delle persone che si presentano dinanzi al nostro sguardo, di conoscere il nome, quando sono nate, qual è la loro famiglia, il loro mestiere, tutto quello che hanno compiuto in passato, che poi diventa la radice del tronco che fiorisce nel futuro. Invece nel capitolo 18, quando inizia il cosiddetto ciclo di Elia, che poi soprattutto all'inizio del secondo libro dei Re si interseca con il ciclo del libro di Eliseo, lui si presenta sulla scena di Israele in un momento tragico del popolo eletto. Egli si presenta unicamente così: Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabilito in Galaad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Elia è di un'altra terra, è di un altro paese. Viene inviato, questo lo possiamo apprendere tra le righe di quello che ci viene raccontato, è stato inviato dal Signore nel regno del nord, nel regno di Israele. Quindi in un certo senso questo profeta è stato sradicato dalla sua terra, è un pochino come Abramo: vattene dalla tua terra, dal tuo paese, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Tu puoi iniziare un cammino di fede se ti fai sradicare dal Signore, se ti abbandoni totalmente a Lui. Ma se ci sono dei tentennamenti, se Dio trova tanta fatica nel farti diventare consapevole di quanto la strada che Lui ti propone è l'unica che genera la vita, Naturalmente, a pagare le conseguenze sarai tu, non sarà certamente Dio. Elia si fa sradicare, anzi sente gioia nello sradicarsi. Quando vogliamo comprendere il desiderio grande di essere sradicati dai propri progetti per accogliere il progetto di Dio, dobbiamo pensare a Maria, alla sua domanda così incalzante all'angelo: come è possibile non conosco uomo? Non è minimamente in lei turbamento o paura. Anzi, in lei vediamo questo desiderio crescente di voler fare quello che piace al Signore. Maria è totalmente sradicata, è totalmente espropriata. La grazia che interiormente la lavora la porta a fare sempre quello che piace a Dio, ad amare l'essere destabilizzata, a desiderare di essere diversamente collocata, secondo il piano e il progetto di Dio. Elia vive questo desiderio, vive questo sradicamento, vive questa espropriazione, parte e va, così come dobbiamo partire noi, così come dobbiamo mettere da parte le nostre precomprensioni, i nostri progetti, le nostre idee. Tu ti devi mettere totalmente nelle mani di Dio. Il cammino della Quaresima è questo: tu non sai dove andrai, tu non sai quello che il Signore ti chiederà, tu non sai neppure la strada che devi percorrere. Israele deve fidarsi di Dio. Il cammino del deserto, che durerà 40 anni, porterà il popolo ad andare avanti e dietro in quel deserto, perché Dio possa purificare il cuore di Israele e renderlo docile ad accogliere il dono della nuova terra, quella terra promessa, dove si può entrare quando tu, consapevole di essere povero, piccolo, debole e indifeso, accogli tutto come dono, gratuito, incondizionato e totale da parte di Dio. Elia così si presenta ad Acab, che è il re di Israele, un re, lo abbiamo visto, piuttosto debole, tentennante. Il re tentenna, Acab tentenna sempre, non ha coraggio, non ha personalità. Tutto quello che succede nel suo regno viene deciso dalla moglie, Jezabele, che è la figlia del re di Tiro, proprio perché è una regina pagana, ha introdotto nel popolo di Israele i culti a divinità estranee. E in tal modo Israele si è pervertito, si è allontanato dal culto all'unico Dio, all'unico Signore. Le parole del Decalogo sono un antico ricordo: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di te. Elia si rende conto che è un momento particolare per il popolo, è quello di ritornare a Dio. Elia si sente investito, un pochino come avviene nel capitolo terzo del Vangelo secondo Luca. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. La parola investe Elia, è l'uomo della parola, perché è l'uomo della presenza. Così infatti egli si presenta dinanzi al re Acab. Dovrebbe avere paura, dal momento che il re può fare di lui quello che vuole. Non sopporta nessun re, pensiamo ad Erode, sopporta di essere minimamente offeso e spodestato, maggiormente quando si considera che Elia va lì e annuncia la disfatta per la disobbedienza del popolo, perché i cieli si chiuderanno e, come affermerà Luca secondo la tradizione, per 3 anni e 3 mesi non ci sarà acqua sul popolo di Israele. Dio punisce, ma punisce perché? Perché il popolo si ravveda. Acab ascolta questa parola preceduta da una presentazione così significativa: io sto alla presenza del Signore. Non ha una madre, non ha un padre, ormai non ha neanche più una terra, ma Elia è come quei dignitari di corte che trova gioia nello stare davanti al suo Signore. Da lui riceve vita, da lui riceve potenza di gioia, da lui riceve quella parola. È una parola che trasmette, ma è una parola che gli riempie la vita, che gli riempie le viscere, un pochino come il rotolo che i profeti sono chiamati a mangiare. Prendi e mangia, viene detto al profeta, così come all'evangelista Giovanni. È un rotolo che tu devi mangiare, che tu devi interiorizzare, che deve diventare il nutrimento della tua vita, la lampada ai tuoi passi, il luce sul tuo cammino. Elia è l'uomo della parola, È l'uomo che si lascia interiormente scavare dalla parola e la sua vita diventa quello spazio abitato da una parola più grande, da una parola che lo precede, che lo accompagna e che lo segue, da una parola più grande di quello che lui è, più grande di quello che lui potrà fare, una parola che lo trascende, una parola che è capace di creare e di distruggere, di illuminare e di donare la tenebra. La parola che Dio affida alla tue labbra, che affida al tuo cuore in questo tempo e sempre, è una parola che è più grande di noi. Noi non siamo mai padroni della parola che Dio ci ha donato. Fungiamo da ambasciatori, afferma Paolo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Elia ha questa consapevolezza. È un servo che deve trasmettere. Lui sta alla presenza del Signore, ascolta, obbedisce, trasmette e ritorna là. Ma che cos'è forse la preghiera di adorazione se non uno stare alla presenza del Signore? Ma non parlando, non chiacchierando continuamente al Signore come fai tu, ascoltando, stare alla presenza del Signore, stare davanti all'Eucaristia significa contemplare la potenza di quel sole che penetra dentro di te, che scioglie i ghiacci del tuo cuore, che irradia i tuoi serti del tuo animo, che effonde misericordia lì dove c'è odio, che dona pienezza di vita lì dove c'è la morte, stare alla presenza del Signore. Questa è l'identità del discepolo di Cristo, che non è un caso, come afferma Luca negli Atti degli Apostoli, viene definito cristiano, cioè in tutto conforme a Gesù, perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. Nessuno può dire di essere in Cristo se non sotto la potenza dello Spirito Santo, e chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Così come Cristo, che è il vero Elia, sta davanti al Padre, noi siamo davanti a Cristo. Come Cristo ascolta, accoglie la parola del Padre e si dispone nell'obbedienza a fare quello che al Padre piace, sapendo che nell'obbedienza c'è la realizzazione del suo autentico bene, così anche noi siamo chiamati a stare alla presenza del Signore, ad accogliere la sua parola, ad essere vivificati dalla potenza della sua vita, a disporci anche tra gli alti e bassi del nostro cammino, a vivere quell'obbedienza, frutto della nostra disponibilità, al dono dello Spirito Santo che fa nuove tutte quante le cose. Io sto alla presenza del Signore. Ora, tutta l'esperienza di Elia, dal capitolo 17, poi il capitolo 18, è un abbandono continuo, è un'obbedienza incondizionata. Dio dice al profeta: ritirati verso il torrente Cherit, e lui lo fa. Vai dalla vedova, e lui va. Tutto quello che Elia compie è secondo la parola del Signore. Si sente solo. Ormai siamo intorno al nono secolo, prima della nascita del Salvatore. Ormai tutto intorno è disperazione, è deserto. Una landa di ululati solitari, potremmo dire con le parole del salmista. È il tempo della solitudine, ma è il tempo nel quale Dio accompagna il suo profeta, potremmo dire il suo amico, il suo lungotenente, il suo maggiordomo di corte, a fare quello che a lui piace. Fino al punto più alto della esperienza di Elia è il capitolo 18, quando sul Monte Carmelo lui dice ad Acab di portare tutti quanti i sacerdoti e i profeti delle divinità straniere e lotta insieme con loro. Infatti gli uni preparano un sacrificio, ma non scende il fuoco che hanno chiesto con suppliche dal cielo, facendosi anche delle incisioni, mentre Elia ha preparato l'altare, messa anche dell'acqua sulla legna, invoca il Signore e il popolo deve riconoscere davanti a quel fuoco che scende dal cielo che Elia è veramente il profeta del Signore destinato per fa ritornare il cuore dei padri verso i figli e per restituire all'alleanza antica un popolo ormai che si è allontanato. Ci sono delle responsabilità di Jezabele, di Acab suo marito, e responsabilità del popolo. Se le cose non vanno bene nelle nostre comunità, nella Chiesa, nel mondo, la responsabilità non è soltanto di coloro che detengono il potere, ma tante volte anche nostra, che non sappiamo, oltre che invocare il Signore, fare in modo che nei nostri piccoli contesti non ci sia la stessa logica che accusiamo a livello, possiamo dire, universale, ma poi nella nostra vita seguiamo in maniera pedissequa, senza fare una piega. È vero, il popolo si è allontanato dal Signore, la colpa è di Jezabele, ma non c'è stato nessuno che al pari di Elia si sia allontanato dalla deriva e sia tornato al Signore. Almeno questo è quello che Elia contempla e vede. Possiamo dire che il momento nel quale Elia accoglie il messaggero di Jezabele è un momento bello per la sua vita. Ormai ha vinto sui profeti di Baal, di Astarte, anzi li ha uccisi conducendoli al torrente che è presso il Carmelo. Può essere soddisfatto, ha fatto tutto quello, anzi ha fatto anche più di quello che il Signore gli ha chiesto. Ora, possiamo dire con le parole di Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, mi resta solo la corona di vittoria che Dio, giusto giudice, mi concederà in quel giorno. Però come Isacco è il figlio della promessa che Abramo e Sara non hanno guadagnato e che non speravano, così la fede di Elia deve essere purificata, deve essere consegnata, deve essere condotta attraverso la grande tribolazione perché lui sia veramente l'uomo di Dio. Ci sono dei momenti in cui noi ci gasiamo particolarmente, siamo contenti di quello che il Signore fa attraverso di noi, sembra che fiorisca la vita, tutto quello che facciamo è bene, grazia e pace, però capita che lo facciamo noi. E siamo convinti che lo abbiamo fatto noi. Il soggetto della nostra grammatica di fede è sempre solo io. E quando c'è l'io non c'è posto per Dio. Eppure a noi piace sapere che noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. Tutte opere di Dio, ma fatte da noi. Ci sentiamo realizzati, lo raccontiamo agli altri. In un certo senso è come se mettessimo delle stelline ai nostri colli per dimostrare come stiamo passando di grado e stiamo diventando sempre più bravi nella vita di fede. Quanto invece non riusciamo a comprendere che nella sequela di Gesù Cristo cresce chi discende e diventa più grande, colui che si fa piccolo. I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano ed esercitano il potere, ma tra voi non sia così, perché chi vuole essere il primo di tutti sia l'ultimo, è il servo di tutti. Crescere nella vita di fede significa decrescere in orgoglio, in egoismo, in presunzione. Crescere nella vita di fede non significa avere l'ultima parola, significa non avere neanche la prima. Crescere nella vita di fede non significa parlare continuamente di quello che noi stiamo facendo, ma cantare la gloria di Dio che attraverso di noi realizza sempre e solo la sua volontà. Crescere nella vita di Dio significa, come Maria, cantare il Magnificat, dove il centro del canto è Dio e le meraviglie che compie nella disponibilità di coloro che sono servi inutili e che sanno di essere totalmente abbandonati alla grazia santificante dello Spirito che rinnova tutte quante le cose. Elia deve imparare questo. È arrivata all'apice, potremmo dire, del successo umano, ma sta precipitando vertiginosamente senza che lui se ne accorga. Sì, perché l'apice del successo umano molto spesso è il trono sul quale noi regniamo e crediamo di vedere le cose che non esistono se non nella nostra sola fantasia. Elia è un profeta. Ha annunciato la parola, ha chiuso il cielo, ha fatto ritornare, dopo aver restituito al popolo la fede nell'unico Dio, ha fatto ritornare la pioggia. Egli stesso ha danzato davanti al carro di Acab mentre sta tornando alla sua dimora, è preso dallo Spirito. Lo Spirito lo fa parlare, lo fa danzare, lo fa vibrare interiormente ed esteriormente. Ma per sapere chi è veramente Elia bisogna leggere questo capitolo 19, dove c'è tutta la sua asprezza, c'è tutta la sua delusione, c'è tutto l'impoverimento del suo cammino. Bello è San Bonaventura che, quando presenta il suo itinerario della mente in Dio, all'inizio dice: ora inizia il cammino del povero nel deserto. Il cammino del povero è un cammino dove tu
viene impoverito progressivamente, così come il popolo di Israele. Parte, ma parte ricco, parte perché ha spogliato l'Egitto, ma nel deserto dovrà morire continuamente e dovrà deporre quelle ricchezze che non sono assolutamente nulla e che possono riempire il cuore, ma non danno nessuna certezza, non danno nessuna sicurezza. Il cammino del popolo nel deserto serve per scoprire che sono io la tua vita e la tua longevità, che Dio è la sorgente di acqua viva, anche se noi ci scaviamo delle cisterne screpolate che non contengono acqua. Questo è il cammino che deve fare Elia, questo è il cammino che devi fare tu, anche se tante volte non te ne accorgi, anche se tante volte non lo vuoi, perché a chi piace diventare povero? A chi piace condividere l'esperienza di Paolo che dice: basto a me stesso, sono abituato alla sazietà e alla fame, all'indigenza e alla ricchezza, tutto posso in colui che mi dà la forza? Chi può avere il coraggio con Paolo di poter dire: io reputo tutto quello che ho spazzatura perché possa conoscere Cristo ed essere trovato in Lui? Un esercizio da fare ogni tanto con un buon esame di coscienza e fare il parametro, di vedere i parametri della nostra vita, di fare la scala delle priorità. Cosa vengono prima? I tuoi beni o le persone? Cosa vengono prima? I tuoi figli o Dio? E questa è la grande prova che Abramo dovrà dare, comprendere che Isacco è il figlio della promessa, non è suo figlio, è un dono, vive nel dono che gli è stato concesso, ma che gli viene anche richiesto, perché il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Nell'apice della gloria, dell'onore, ormai Elia può dire, così come quel tale che ha ammassato nei suoi magazzini ogni sua ricchezza: anima mia, mangia, godi, riposa, perché tutto è a tua disposizione. Elia può fare questo, ma si rende conto in realtà che non lo può fare. Si rende conto in realtà che non lo deve fare. Perché basta poco da... perché tutto quanto il castello che lui si è costruito sgretola dinanzi ai suoi occhi, sgretola dinanzi a lui. Basta poco. Un pochino come nella visione di Daniele, c'è questa statua che è fatta di ferro, di argento, d'oro, però ai piedi di argilla c'è un piccolo sasso che cade dal monte e fa cadere tutta quanta, distrugge tutta la statua, ma ha la testa d'oro, sì, ma ha i piedi di argilla. E questo è quello che tante volte capita nella nostra vita, cioè abbiamo la testa d'oro, ma i piedi di argilla, siamo deboli e basta poco per farci perdere la pazienza, basta poco per destabilizzarci, basta poco per farci cadere. Una parola che ci viene detta e che noi non ci aspettiamo, un complimento che ci attendiamo e che non viene, una risatina mordace da parte di chi ci sta accanto, o anche il non essere presi in considerazione. Basta poco per crollare. Le nostre disperazioni, le nostre angosce sono causate da cose secondarie che noi consideriamo primarie. Proprio come capita ad Elia, lo abbiamo ascoltato. Acab, che dipende in tutto da Jezabele, racconta alla regina che ha tra le sue mani le sorti del regno, tutto quello che è capitato, e Jezabele immediatamente parte alla conquista del suo regno per riappropriarsi del suo potere, della sua leadership, perché Elia non glielo può prendere, Elia non gli può rubare il regno, lei deve comandare. Quante volte anche noi ci arrabbiamo quando qualcuno ci fa comprendere che il nostro regno non esiste e che noi non siamo nessuno, che le nostre parole non possono se non mantenere la maschera che indossiamo. Quante volte anche noi veniamo destabilizzati, ma tutto ciò che ci destabilizza ci porta ad essere un pochino come Jezabele, ad essere assetati di sangue, a volere la morte di coloro che voglio e che mettono in difficoltà la nostra vita. Elia non sta chiedendo la morte di Jezabele, ma la conversione del cuore suo, del re e di tutto quanto il popolo. Jezabele invece vuole la sua morte, al punto tale che gli manda un messaggero E gli dice: gli dèi mi facciano questo e anche peggio se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di quei profeti di Baal che lui ha ucciso al fil di spada per restituire al popolo di Israele l'obbedienza alla sua volontà. E il testo aggiunge: Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Tutto il castello della santità di Elia cade, più o meno come capita a noi dopo una giornata di ritiro, dopo un incontro particolare, dopo una celebrazione, un momento di adorazione, un incontro di catechesi, ci sentiamo al settimo cielo, ma basta che poi torniamo a casa e vediamo qualcosa che non va, magari il lavandino pieno di stoviglie non lavate, oppure qualcuno che ci dice qualcosa, immediatamente partiamo. San Francesco dice: ci sono alcuni che presumono di essere dei santi, fanno grandi digiuni, ma poi per una sola parola che viene considerata da loro di ingiuria subito si irritano e si arrabbiano. Costoro non sono poveri in spirito, perché il povero di spirito disprezza se stesso e ama perfino coloro che considera nemici. Questo è quello che capita anche ad Elia. Sente questa parola e questa parola non lo trova forte, ma lo fa precipitare nella disperazione. Ma dov'è l'Elia che ha chiuso il cielo e ha comandato alla pioggia di scendere? Dov'è Elia che ha fatto cadere il fuoco dal cielo per consumare il giovengo e tutta quanta la legna e perfino le pietre, asciugando prima ancora l'acqua che era presente nel canaletto? Dov'è la sua parola di fuoco? Dov'è la capacità sua di opporsi a viso scoperto dinanzi al re e dinanzi alla regina? Basta poco per perdere la calma, per perdere la pazienza e per abbandonarsi totalmente a quel Dio che rappresenta la nostra ricchezza, ma dopo poco è la sorgente della nostra rovina. E lì che cosa fa? Si impaurisce. Le paure vengono fuori da due dimensioni. Le paure possono venire da dentro o possono venire da fuori. Le paure che vengono da dentro sono quelle che fanno parte della nostra umanità, delle nostre insicurezze, della nostra educazione, della nostra formazione, o anche della voce interiore che molto spesso viene dal demonio, che vuol fiaccare l'opera di Dio dentro di noi. Altre volte invece le paure vengono da fuori, vengono dalla parola degli altri, dalla loro presenza, e attecchiscono in un cuore che non è povero perché non c'è la presenza di Dio. L'unico modo per vincere la paura è la comunione con Dio. Quando Dio regna nel cuore, le parole del cuore non possono, le parole della nostra debolezza non ci possono spingere alla disperazione, e le parole che vengono dall'esterno ci spingono a dire come il salmista: io sto in silenzio, non apro bocca perché sei tu che parli, o Signore. O le parole che vengono dal di fuori e sono parole di accusa, come quella di Marta nei riguardi di Maria, trovano la sua sorella molto serena, molto pacificata, perché nella sua vita c'è Gesù. Le parole di Gezzabele sono state un colpo di spugna sulla lavagna della vita di Elia, hanno spazzato tutto in un attimo. Questo che capita anche nella tua vita. Ci sono parole, magari dette da alcune persone che non sopporti, che spazzano tutto il bene che c'è nella tua vita, che ti fanno saltare, ti fanno arrabbiare, ti fanno talvolta impaurire, ti fanno uscire dai gangheri e non riesci a ritornare se non attraverso un esercizio di volontà che mette dei limiti soltanto per breve tempo. Questo è quello che capita con Elia: si impaurisce. Ma come? Tu ti sei opposto al re, hai combattuto i profeti di Baal, li hai perfino uccisi, hai, con la grazia di Dio, hai annunciato quella parola di salvezza, il popolo sta tornando, lì dovete ritornare all'obbedienza al Signore, e ti impaurisci per niente, ti impaurisci per poco. Ci sarà un altro profeta, Giona, che cadrà nella disperazione perché la parola che dona ai niniviti li converte, si arrabbia, vorrebbe che quella parola non li convertisse, perché Dio deve rispondere al suo ragionamento e devi rispettare quello che lui vuole. Prima fugge, perché non vuole che gli altri si convertano, basta lui nel seguire il Signore. E una volta che viene inviato e dona quella sua parola, si arrabbia perché quella parola riesce a convertire gli altri, ma non fa spostare di un millimetro il suo cuore e la sua mente. Anche lui si mette sotto un ricino e si angoscia perché il Signore poi fa seccare quel ricino. Basta poco per perdere la pace. Ma se basta poco per perdere la pace, significa che tu dentro di te non hai la pace, non hai Cristo che regna in te, perché se tu hai Cristo che regna dentro di te, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Quella pace che gli eventi, che le parole ti rubano, è una pace che è soltanto una tranquillità momentanea, è soltanto una sosta nelle tue battaglie, una pausa nelle tue guerre, una tregua nei tuoi combattimenti, ma non è la pace, perché la pace è Cristo. Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione ed entrando potentemente dentro di noi. Quando Cristo regna in te, ti possono assalire tutti, ma non ti possono rubare la pace, perché nessuno potrà togliervi la pienezza della mia gioia, la pienezza della mia pace. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. No, ma soltanto alcune cose mi fanno saltare, ma non c'entra niente. No, ma soltanto se mi toccano la mia famiglia, io poi salto, ma non c'entra niente. La famiglia non è tua, ti è stata donata da Dio, i tuoi figli appartengono a Dio, Lui li ama in quanto Dio, nell'onnipotenza del suo amore, li costruisce e li preserva, li custodisce meglio di te. Non sei tu che custodisci le persone che ami, è Dio, per questo te ne devi espropriare e le devi affidare a Lui e intervenire con le parole e con i fatti quando a Dio piace, ma non in maniera spropositata, quando il tuo orgoglio e il tuo egoismo ti dice di entrare a gamba tesa, ma molto spesso poi ti accorgi che fai soltanto rovina. Elia, impaurito, cosa fece? Fuggì per salvarsi. È una frase nella quale noi ci troviamo proprio a nostro agio. La paura ci fa scappare. Ci sentiamo destabilizzati, ci troviamo incapaci a portare avanti quello che è il piano e il progetto di Dio. La paura ci fa scappare come scappano i due di Emmaus. Cosa fanno? A Gerusalemme il loro maestro è morto, è stato crocifisso. Cosa facciamo? Non c'è più lui, abbiamo perso la bussola, non ci sentiamo più discepoli. Siamo ormai come pecore senza pastore, ci facciamo una salvezza a misura nostra, come il popolo, ci facciamo un Dio che sia alla nostra testa, ce lo facciamo a uso e consumo nostro. Cerco di salvarmi da solo, ma chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Eppure Elia, che è un uomo di Dio, queste cose non le sa, vuol salvarsi, ma forse Dio non l'ha salvato dalla fame e dalla sete quando è andato in Sarepta di Sidone. Forse Dio non l'ha salvato dalla furia già di Acab e di Jezabele precedentemente. Elia dovrebbe dire con il profeta Davide, con quel giovinetto fulvo e di bell'aspetto che si presenta dinanzi a Saul: Dio che mi ha salvato dalle fauci dei leoni mi salverà anche dalle mani di questo filisteo. Davide non ha paura di Golia, sa che Dio è con lui, non ha bisogno di nessuna armatura, non ha bisogno di difendersi, anzi egli stesso che ha messo l'armatura che gli è stata data da Saul insieme con la spada, si sente goffo, non si riesce a muovere, perché è nella povertà di Davide che si manifesta tutta quanta la potenza di Dio. È Dio che lo deve difendere, sono quei 5 ciottoli di fiume che lo possono sostenere e ne basta uno. Perché ti difendi sempre? Perché credi di salvarti da solo quando non ti puoi salvare? Perché soltanto Dio è il tuo salvatore, oppure il tuo salvatore quando ti conviene o quando vuoi che lui ti salvi, ma molto spesso non riesci completamente, interamente a dire: Signore, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io confido in te. Gesù, tu sei il mio Dio, il mio Signore. Fuori di te non ho altro bene. Il mio bene è stare vicino a Dio. Elia dovrebbe dire questo, invece scappa per salvarsi, scappa per cercare un luogo di rifugio. Ma dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli infeti, eccoti. Giona cercò durante la tempesta, quando stava scappando a Tarsis, cerca di preservarsi, di salvarsi, nascondendosi nel punto più interno della barca, ma anche lì Dio lo scova, anche là mi giunge la tua mano, mi afferra la tua destra. Quante volte tu ti vuoi salvare e non ti fai salvare da Dio? Quante volte parli e ti difendi diversamente da Maria, che è ai piedi di Gesù, ascolta la parola di Gesù, ma poi si lascia difendere da Gesù. Noi invece siamo sempre pronti a difenderci, ad accampare diritti. Per questo Francesco dice: beato quel servo che non è pronto a giustificarsi e a scusarsi quando viene accusato di una colpa di cui lui non è responsabile, ma mantiene il silenzio. Ti fai difendere da Dio? Ti fai salvare da Dio? Oppure credi che la tua fuga ti possa salvare? Che i tuoi progetti ti possano redimere? Che le tue programmazioni possano dare consistenza a te, alla tua vita e a tutto quello che pensi? C'è una salvezza alternativa che Elia si costruisce. Una salvezza alternativa che è a misura sua. Un Dio a misura sua. Elia sembra non aver più bisogno del Signore, perché ormai fa tutto da sé. Lui è impaurito, lui fugge, lui si vuol salvare. Non ho bisogno di Dio. Ma come? Proprio tu, Elia? Sì, questo può capitare a tutti. Momenti di difficoltà possono capitare in ogni momento della nostra vita, quando noi siamo convinti di essere arrivati ad un punto significativo e nevralgico del nostro cammino di fede. Proprio allora Dio ci chiede di fare quel passo, quel salto di qualità. Probabilmente anche tra noi ci sono delle persone che sono chiamate da Dio a fare quel salto di fiducia, di qualità, ma non riescono a mettere la propria vita nelle mani di Dio. No, la vita è mia e guai chi me la tocca. Io faccio quello che voglio della mia vita. Io penso quello che voglio e decido quello che più mi aggrada. Mettere la vita nelle mani di Dio, ma concretamente, non a chiacchiere. Fidarsi completamente di Lui. Muoversi sì, ma quando c'è la parola di Dio che ti indica, si può anche sbagliare in retta coscienza, certamente, ma mai credere di essere dalla parte della ragione o di avere la volontà di Dio in tasca. Che il Signore ci liberi dalla presunzione di sapere sempre tutto, di credere di saper fare sempre tutto, e ci dia la grazia di smascherare le nostre paure, di guardare in faccia quelli che sono i nostri terrori, di prendere consapevolezza della nostra debolezza. E allora Elia che cosa fa? Scappa, giunge a Betsabea di Giuda, lascia il suo servo, cammina nel deserto. Non vuole avere nessun testimone, vuole salvarsi da solo, il pensare sempre solo a se stessi, credere di potersi salvare da soli. È una tentazione che c'è anche nella Chiesa. Tante volte noi crediamo di poterci fare da santi da soli, di vivere il Vangelo da soli, ma non è possibile. Si vive il Vangelo insieme, nella Chiesa, nella comunità dei credenti. Si è corretti e si è guidati, si è condotti per mano e si accompagnano gli altri in questo cammino di fede. Elia entra, si inoltra nel deserto, una giornata di cammino, va, si siede sotto una ginestra e inizia a pregare, inizia a lamentarsi, un pochino come farà anche il profeta Giona. Si lamenta, non accetta la volontà di Dio, cioè il profeta che è l'occhio attento nello scoprire la presenza di Dio nella vita ha dimenticato Dio e ora, dopo una giornata, vinto dalla paura, dice a Dio quello che deve fare. Questo ci porta a fare il timore. Dare a Dio dei consigli, dire ciò che Dio deve fare. È stremato Elia, ma perché è stremato? Perché non ha trovato rifugio presso il Signore. Quando la regina Ester si trova in un momento di grande afflizione, e dice la scrittura, cercò rifugio presso il Signore. Deve salvare il popolo, è in una posizione preminente rispetto agli altri, deve pronunciare quella parola di salvezza, deve tentare il tutto e per tutto, ma trova rifugio presso il Signore. Dona aiuto a me che sono sola e non ho altro rifugio al di fuori di te. Mentre Ester con umiltà chiede l'aiuto del Signore, con l'arroganza Elia si rivolge, ormai è stanco, è sfinito, e dice quella parola che diciamo sempre anche noi, ora basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. Quante volte diciamo basta perché non sappiamo portare la nostra croce, quando non riusciamo a sopportare e a supportare le croci e le difficoltà che ci vengono dagli altri. Quante volte ci mettiamo a sbraitare, a gridare con questo basta che vuole arginare quella che crediamo la cattiveria degli altri, quanto molto spesso è soltanto l'esercizio della loro libertà, ma noi crediamo che sia sempre tutto contro di noi. Quante volte noi ci sentiamo in diritto di dire basta o di iniziare, di finire oppure di continuare. Così fa anche Elia, si sente in diritto di poter gestire la propria vita. Cioè Elia che cosa fa? Si riprende in mano la vita e la gestisce come a lui piace. Ed è questo che facciamo tante volte anche noi. Sì, viviamo la nostra vita, ma poi a un certo punto capitano dei periodi in cui la riprendiamo tra le mani e ce la gestiamo noi. Non riusciamo magari a pregare, non riusciamo a confessarci, non riusciamo a fare dei passi in avanti sulla strada del bene. Talvolta non andiamo neanche a messa la domenica perché no, oggi non mi va, oppure oggi ho altro da fare. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. E invece Elia ha un altro Dio, ha se stesso come Dio, un po' come Adamo ed Eva che diventano Dio di se stessi. È un brutto peccato, un brutto male, quello di riappropriarsi della propria vita. Strappare dalle mani di Dio quella vita che liberamente gli abbiamo dato, quell'esistenza che totalmente gli abbiamo consegnato. Questo è quello che fa Elia, si riprende. E ora quante cose tu ti sei ripreso nella tua vita? Quante amicizie hai voluto gestire? Quanti rapporti hai voluto riprendere? Quante situazioni di male hai voluto rivivere? Ma come? Sai che è un male e ci ricaschi, sai che quella situazione non ti porta nessun bene e tu continui a camminarci. Ora basta, ora questo Dio mi ha scocciato, voglio riprendermi la vita, voglio fare come a me piace, voglio salvarmi da me, voglio che la fuga sia la mia sorella, che la consegna sia la mia nemica, voglio fare quello che piace a me, ho il diritto di fare quello che voglio. Ma questa è una libertà che noi non abbiamo, non perché il Signore non ce la concede, ma perché la nostra non è una libertà assoluta, la nostra è una libertà creaturale. Non siamo noi che scegliamo il nostro bene, noi possiamo accogliere il nostro bene. Il bene non è quello che ci figuriamo con la mente o quello che il nostro cuore inquieto ci indica. Il bene è ciò che Dio ci dona e ha pensato per noi fin dalla fondazione del mondo. Riusciamo a comprendere che il cammino di Elia è anche il nostro cammino, il cammino della consegna nuovamente di quella vita che tra alti e bassi prendiamo e consegniamo, riprendiamo e poi ridoniamo. E cosa fa Dio? Dio non risponde, ma Dio sostiene Elia, cioè gli dà ciò di cui Elia ha bisogno. Tante volte noi siamo convinti che alle nostre provocazioni, alle nostre preghiere, il Signore non risponda, e invece non è così. Cioè, il Signore risponde e dona ad Elia quello di cui Elia ha veramente bisogno. Elia crede di aver bisogno di morire, ma non è quello la vera necessità di Elia. Elia ha bisogno di mangiare, ha bisogno di bere, ha bisogno di cose normalissime. Noi, in nome di chissà quali grandi progetti, dimentichiamo le cose primarie. Le cose normali, Gesù dice che è fedele nel poco e fedele nel molto. Noi invece la nostra vita di fede la vogliamo costruire dal molto e dimentichiamo le briciole. quei particolari che sono il segno di una fede adulta, di un amore consegnato, di una vita veramente dedita a Dio e al servizio dei fratelli. Gesù non esaudisce le tue richieste che spari in aria. Gesù parte dalle piccole cose, vede le necessità che tu neanche vedi, ed è lì che diventa acqua dalla roccia e manna nel deserto. Diventa frescura nella calura e diventa luce che ti guida nella notte. Bella è questa consolazione. Gesù consola, Dio consola Elia, e che cosa fa? Gli manda un angelo. Si coricò, si addormentò sotto la ginestra, ma ecco, un angelo del Signore lo toccò e gli disse: quale delicatezza! Noi ci saremmo aspettati che Dio lo prendesse a schiaffi, invece no, Dio lo tocca, Dio lo desta dal sonno, Dio lo sveglia da quello stato di prostrazione, di ripiegamento su se stesso. Quante volte anche noi siamo ripiegati su noi stessi e più o meno facciamo quello che accade quando qualcuno ci viene a svegliare e noi non siamo sazi di sonno, più o meno quello che succede ai ragazzi quando al mattino, almeno questo a me capitava, bisogna alzarsi ma si vuole stare ancora 5 minuti, no, lasciami stare ancora un po'. Questo è quello che fa Elia, si sveglia ma non riesce a vedere che Dio gli ha mandato un angelo, che c'è un messaggero, e quel messaggero cosa gli dice? Gli dona il ristoro di cui lui ha bisogno. Alzati, mangia. Egli guardò, vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua, mangiò, beve e quindi di nuovo si coricò. Ma come? Non riesci a vedere la grazia di Dio che c'è nella tua vita? No, tutto è normale, cioè tutto mi è dovuto. Tutto mi è dovuto dalle persone che mi stanno accanto, tutto mi è dovuto dalla mia comunità, io ho diritto a tutto. Invece dobbiamo aprirci allo stupore, dobbiamo aprirci alla meraviglia, dobbiamo aprirci al gaudio e alla letizia. Ieri sentivo una persona a me cara che mi diceva: ah, sai, è successo questo, però mio marito è stato così caro, io non me l'aspettavo. Al che io sobbalzo e dico: ma come, è normale che tuo marito faccia determinate cose, voi vi volete bene, vi amate così tanto. E lei: io non voglio mai dare nulla per scontato, soprattutto nell'amore non bisogna mai dar nulla per scontato, e questo mi aiuta a meravigliarmi, a stupirmi sempre di quello che lui mi dona. Che bello questo, stupirsi delle cose più piccole, delle cose magari più feriali. Vivere in questo stato di stupore e di meraviglia sempre, come un bambino. Per questo Gesù ci dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, è possibile che non siamo capaci di stupirci? Tutto mi è dovuto, tutto è normale. È normale la giornata che vivo, è normale l'amore della mia famiglia, è normale quello che io faccio, è normale il semplice camminare, ma ci sono persone che non camminano. È normale il semplice guardare, ma ci sono persone che non riescono a guardare. È normale per noi parlare, ma non tutti riescono a parlare. È normale perfino andare a messa e cibarsi dell'Eucaristia, ma come puoi dire che sia normale? È il pane disceso dal cielo, è il tuo Dio, è il tuo Signore, nella fragilità di quel pane e di quel vino. Come puoi darlo per scontato? Dare Dio per scontato? No, è scontato l'angelo, è scontato la parola, alzati e mangia, è scontato alzarsi, mangiare, ma poi torno alla mia vita, a quello che io penso, a quello che sono i miei progetti, più o meno come accade anche dopo un ritiro. Torno alla mia vita, sì, bello, però poi che? Ma quel salto che Dio ti ha chiesto, quella preghiera che il Signore ti ha domandato di fare con più trasporto, quel cammino che il Signore ti ha messo davanti, perché non lo percorri? Perché ti perdi in mille cose che non sono importanti, in mille situazioni che non sono fondamentali e fondanti per la tua vita e per la tua storia? Quanta pazienza a Dio con Elia, quanta pazienza a Dio con ciascuno di noi. È la stessa pazienza di Dio nei riguardi di Samuele, che per ben 3 volte viene chiamato Samuele, Samuele. Si alza, non sente la voce, sente la voce, crede che sia stato Eli, va da lui, lo sveglia: ma tu mi hai chiamato? No, non sono stato io a chiamarti. Dio, Dio gli parla, Dio lo chiama. Noi potremmo dire, ma l'angelo non poteva essere più chiaro nei riguardi di Elia? No, perché Elia non avrebbe capito. Per questo Dio non ti dice tutto, perché tu non capisci. A Pietro, che vorrebbe subito donare la vita, nella lavanda dei piedi, il Signore dice, quello che faccio tu non lo capisci, lo capirai dopo. Signore, ma io darò la mia vita per te. Mi seguirai, ma non ora, mi seguirai dopo. Allora, comprendere i tempi che Dio rispetta per la maturazione della nostra vita. Ma perché l'angelo è andato due volte? Ma non poteva dirgli già al principio, lungo è per te il cammino, devi nutrirti? No. Se Dio non ti dice delle cose è perché tu non ne puoi portare il peso. Ho tante cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lo Spirito, li guiderà alla conoscenza tutta intera della verità. Ma questo capita in ogni vocazione, nella mia vocazione religiosa e sacerdotale, nella vostra, nella pluralità delle esperienze che facciamo. Ma Dio non me lo poteva dire prima, ma tu non l'avresti capito. Ma Dio non mi poteva indicare la strada, io l'avrei fatto. No, non l'avresti fatto. Perché allora non avevi la capacità né di comprendere e non avevi neanche la forza di fare quello che il Signore ti stava dicendo. Ti avrebbe voluto dire, ma che non ti ha detto, perché non poteva dirtelo dal momento che voi siete ancora, potremmo dire con Paolo ai Corinzi, siete ancora bambini e avete bisogno del puro latte spirituale. Non siete capaci di portarne il peso delle cose che vi vorrei dire. Non siete capaci del cibo solido che nutre il cammino di fede soltanto per le persone adulte. Quale pazienza! Lui si corica di nuovo e tornò per la seconda volta l'angelo del Signore. Ci sono tante affinità con il brano del Getsemani, veramente tante. Anche Luca mette questo angelo che consola Gesù. Come mai non riusciamo a comprendere e a conoscere gli angeli che Dio ci manda? Ma ce ne manda tanti. Ma noi vogliamo essere consolati come diciamo noi. Eppure la consolazione che viene da Dio è quella giusta, è quella che ci guarisce. No. Se non viene la persona che dico io, no. Un pochino come anche Tommaso, no? Se non metto le mie mani nel segno dei chiodi, non metto il dito al posto dei chiodi, io non credo. Eppure per ben due volte viene questo angelo e lo toccò e gli disse, la stessa delicatezza, la stessa modalità, gli dice nuovamente, alzati, mangia e poi aggiunge una cosa, troppo lungo per te il cammino. Guardate la gradualità del rapporto con la parola di Dio. Dio non ti dice tutto subito, Dio ti guida una parola alla volta, una cosa alla volta, un passo dopo l'altro. Questo è quello che dobbiamo compiere. Noi invece vorremmo accendere il mondo, iniziata la quaresima, digiuno, penitenza, silenzio, non guardo più Facebook, lascio stare i social, no, ormai solo Dio. Il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, e fu sera e fu mattina, ma tutto è ripreso come prima. Invece Dio ha questa strada, che è quella della gradualità. Una strada che noi non vogliamo, ma certo ce la posso fare. Pensate alle nostre diete. I primi giorni sono sempre i più belli. No, oggi soltanto un succo di verdure. Secondo giorno, vabbè, ma qualcosa la posso pure prendere al di là della dieta che mi è stata data. Che sarà mai? Soprattutto quando ti trovi a mangiare con altre persone che ti guardano proprio con quello sguardo di commiserazione. Tu magari hai delle carote, dei finocchi, del sedano, che fa pure scroc, però insomma il tuo stomaco inizia a dire ma sì, dai, qualcosa la posso pur prendere. Beh, il terzo giorno chi ti vede dice ma la tua dieta? No, non sto ora, no, ci vuole un periodo diverso ora. E quindi alla carica, così noi viviamo la nostra vita spirituale, sì, queste grandi cose che poi dopo due giorni ci fanno precipitare, ci fanno cadere. Invece Dio utilizza con noi un'altra metodologia, che è quella della gradualità, è quella delle piccole cose. E noi pure le piccole cose non le vogliamo, siamo come quei bambini che dicono, ma io sono grande.
Wow, sei grande.
Mamma, ma io questo lo posso fare. E invece non è così. Accettarsi per come si è l'inizio del cammino di sapienza. Accogliere Dio nella nostra povertà è l'inizio del cammino di santità. Noi davanti a Dio cerchiamo sempre di camuffare alcune cose, di nascondere tante cose. Invece Dio ci chiede qualcos'altro. Dio ci chiede di iniziare dalle piccole cose. E quella parola che lui ci dona apre spiragli bellissimi. Dio non ti dice, guarda, ma noi devi arrivare fin là. No, Dio ti dice, guarda, questo è il cammino che devi fare oggi. Oggi, non domani, oggi. Com'è bello questo termine, oggi. È l'oggi che nella liturgia ci viene sempre donato. Oggi è nato per voi il Salvatore. Oggi si adempie questa scrittura che avete ascoltato con i vostri orecchi. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi devo venire a casa tua. Oggi sarai con me in paradiso. Santa Teresa la piccola diceva, Signore, per amarti non ho che quest'oggi, perché ad ogni giorno basta la sua pena. L'angelo lo tocca e gli dice, troppo lungo per te è il cammino. È lungo il cammino. Ma come io? È lungo per te il cammino, accogli questa grande verità, è lungo per te il cammino. C'è bisogno di realismo nel nostro itinerario di fede, quel sano realismo che ci porta a dire, ok, io sto camminando, la meta è lontana, ma cammino con il Signore e Lui cammina con me. Il Signore è al mio fianco come un guerriero valoroso, dice Geremia. Si alzò, mangiò e bevve, e con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio l'Oreb. Con la forza di quel cibo. La forza che tu hai non ti viene dalla tua volontà. Noi crediamo di aver forza, indurendoci, ce la posso fare, sì, alla conquista del mondo. Non vai da nessuna parte. Non con la spada conquistarono la terra, ma fu il tuo braccio e la luce del tuo volto, perché tu li amavi, dice il salmista, parlando del popolo di Israele. Non con la spada conquistarono la terra. Noi crediamo di conquistare tutto con la nostra volontà, che le nostre famiglie siano il frutto della nostra bravura, certo, ma la nostra capacità viene da Dio. È Lui che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, con la forza datagli da quel cibo. Questo è quello che noi dovremmo leggere e riflettere dopo la celebrazione dell'Eucaristia. Quello che io faccio, lo faccio con la forza di quel cibo, con la forza tua, oh Signore, che infondi in me la capacità di agire secondo la tua volontà. Ma la cosa bella è che il cibo che ci viene dato non per fare quello che noi vogliamo, ma per fare quello che Dio vuole da noi. Tante volte, quando facciamo delle cose, ci sembra di non avere forza. Ma perché? Perché la forza che Dio ci dà è per compiere non la nostra volontà, ma la volontà di Dio. E noi utilizziamo la forza e l'energia che il Signore ci dà in cose che non servono. Invece l'energia che ci viene data da Dio serve per fare quello che a Lui piace. Con la forza di quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. E Elia sta cambiando, è cambiato perché? Perché si è reso conto che Dio non considera il suo peccato, non vede la sua ribellione, ma riesce ad andare al di là. Se vedete nelle pagine evangeliche, Gesù non dice mai a una persona, tu sei un peccatore. Tu hai sbagliato? No, non giudica mai. Perfino davanti a Giuda. Si fa baciare da Giuda e che cosa fa? Pensate noi che cosa avessimo fatto? Cosa avremmo fatto se fossimo stati al suo posto? Mamma mia. I soldati ci avrebbero dovuti mantenere, ma l'avremmo fatto certamente nero. Gesù no, si accoglie il bacio e poi che fa? Lo chiama amico. Con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Potremmo dire, Gesù glielo dici così leggero leggero. Certo, leggero leggero, perché lui ha il Padre. È il Padre che lo salva, è il Padre che è il suo scudo, il suo rifugio. È questo quello che purtroppo noi non riusciamo a fare, non riusciamo a comprendere, non riusciamo a disporci. Gesù invece riesce a farlo, perché è sempre e solo portato dalla forza di Dio, dalla forza del Padre, dalla grazia della sua misericordia, con la forza ricevuta da quel cibo. Allora è questa la grazia, la potenza, la misericordia da chiedere al Signore. Dio non considera il tuo peccato. Questo è il grande scandalo. Perché noi quando ci andiamo a confessare, non so voi, almeno io, mica io mi confesso col Padre Eterno. No, tantomeno col sacerdote, figurati. Io mi confesso con me stesso per chiedere scusa a me stesso che non ho realizzato il mio ideale di perfezione. Ma questa non è confessione, questa è una seduta psicologica. È un'altra cosa. Cioè non è che io mi devo acquietare perché devo dire no, ma non ti preoccupare, mi accarezzo, no, ma tu sei bravo anche se hai sbagliato, anche se hai peccato, non ti preoccupare, è successo. Ma no, no, no. La confessione non è questa, è riconoscere davanti a Dio. Io ho sbagliato, ma il tuo amore va al di là di tutto. L'angelo non dice a Elia, tu non vali niente. No, alzati, riprendi il cammino. Se riuscissimo anche noi ad avere questa metodologia, a fare questo nei riguardi delle persone che ci stanno accanto, se riuscissimo anche noi a non considerare le cadute, ma a renderci sempre conto di quello che il Signore ci dona, riusciremmo certamente ad essere sostenuti dalla sua grazia, irrobustiti dalla sua forza. Questo è l'inizio del cammino di conversione di Elia. Dio non considera le sue colpe. Allora, la consegna, partendo dalla paura, non nasce da quello che Elia vuole e fa, ma dall'esperienza di questo Dio che lo stupisce, di questa misericordia che lo raggiunge, di questa grazia che lo riconcilia. Ed è un cammino, ve ne renderete conto. Cerchiamo di vivere al meglio i tempi di silenzio oggi. Continuando la lettura di questo brano, Elia va alla presenza del Signore, inizia a pregare, ma il suo cuore è ancora duro. Sono rimasto solo, tutti cercano di togliermi la vita, oh, io sono il migliore. E Dio pian piano lo lavora, pian piano gli dona la sua misericordia e pian piano gli dice, dopo che gli ha donato quella brezza di un leggero silenzio, quella voce di un leggero silenzio, dopo che gli ha rivelato la sua volontà, gli dona la capacità di comprendere che ci saranno altri re e ci sarà un altro profeta al suo posto. Allora, questo avviene nella vita di Elia perché? Perché su quel monte ha capito che Dio non è nel terremoto, Dio non è nell'uragano, Dio non è nel fuoco, Dio è nella voce di un leggero silenzio. Che significa? Che Dio tu lo percepisci se ascolti il silenzio. Il silenzio ha una voce, ma tu devi stare attento a quella voce. Il silenzio parla, Elia continuerà a lamentarsi davanti a quella voce, prima e dopo della rivelazione del Signore, ma quella voce è più forte, la presenza di Dio è più potente. Elia deve essere convertito alla povertà e alla debolezza di Dio che gli sta parlando. Questo è quello che noi dobbiamo chiedere al Signore oggi, che il Signore ci converta attraverso la povertà e la debolezza, al punto tale che è la povertà che consuma il cuore di Elia e lo porta a non dire più nulla, ad abbandonarsi e a consegnarsi. Che il Signore conceda a tutti quanti noi di iniziare questo cammino. Io ho sviluppato soprattutto la prima parte del brano, perché la seconda ciascuno di noi la deve riscrivere. La deve riscrivere nel proprio cammino di preghiera, la deve riscrivere nel proprio itinerario di piccolezza, la deve riscrivere nel proprio silenzio, la deve riscrivere percependo l'incedere e la presenza di Dio nella sua vita. Che il Signore accompagni il nostro cammino e Maria ci sostenga con la sua luce, con la sua grazia, con la
maternità sua con la dolcezza che solo lei può e riesce sempre ad avere con ciascuno di noi. Amen. Grazie del vostro ascolto docile.